al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Roberto Colangeli in console, Luciana Fantini e Patrizio Ciprari in regia, Fabio Colagrande è al microfono. Un viaggio lungo 16 anni, nato per amore dei bambini e nel loro nome con un grido forte per tutti. Che non accada mai più violenza e sfruttamento contro i bambini. È dal 1995 che l'associazione Mater Onlus, che trovate in rete www.associazionemater.org, associazione di Don Fortunato di Noto, celebra la giornata nazionale per i bambini vittime della violenza, dello sfruttamento e dell'indifferenza, una giornata contro la pedofilia. Un'iniziativa prevista da una legge regionale siciliana che ogni anno ormai coinvolge le più alte cariche dello Stato, numerose diocesi italiane, parrocchie, associazioni laiche e confessionali, ma coinvolge anche realtà internazionali. Si tiene proprio in questo periodo dal 25 aprile alla prima domenica di maggio. Dunque siamo arrivati perché domani, domenica 6 maggio, è proprio la giornata conclusiva di questa iniziativa. Tante iniziative anche quest'anno, c'è stato un convegno nazionale proprio a Davos, in provincia di Siracusa, dove è nata Mater il 29 aprile scorso, i bambini tra amore e violenza, la testimonianza di un abuso, ma soprattutto domani mattina alle 12 alle Regina Coeli del Papa in piazza San Pietro ci sarà Don Fortunato con l'associazione Mater per concludere questa sedicesima giornata dei bambini vittime della violenza. E Don Fortunato di Noto quest'oggi è con noi negli studi della Radio Vaticana. Buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi.
Don Fortunato, cosa significa concludere questa sedicesima giornata per i bambini vittime della violenza proprio alla Regina Coeli di Papa Benedetto XVI?
Ma è il segno visibile della nostra attenzione ai bambini, perché la Chiesa ama i bambini e quindi di conseguenza, parlando della Chiesa, significa che anche il Santo Padre è amico dei bambini, è amico dei piccoli, dei sofferenti. E quindi di conseguenza poter partecipare a Regina Coeli nella preghiera, e non solo nella preghiera, ma come segno visibile in una società a volte distratta. Ecco, noi vorremmo ribadire il concetto, ma soprattutto la verità, che non possiamo tacere, non possiamo rimanere in silenzio, dobbiamo operare in una carità creativa, inventiva, capace di incidere nel cuore delle persone a volte indifferenti, o anche delle persone che, ahimè, fanno del male ai bambini indiscriminatamente, senza guardare in faccia la loro bellezza. Perché il volto disumano di uomini riescono a disumanizzare anche la vita innocente dell'infanzia. Allora la nostra presenza vuole essere veramente una presenza discreta, silenziosa, ma potente, perché suscitata anche dall'azione dello Spirito Santo, che ha ormai coinvolto tantissime persone, migliaia di parrocchie, migliaia di persone, le intelligenze anche italiane e non soltanto i vertici, quindi parlando dei vescovi o dei cardinali, ma anche diciamo la base comune dei cristiani. Questo è fondamentale per noi, ci dà il senso profondo di come è possibile costruire una società capace di rivoluzionare, partendo proprio dal bambino, il concetto anche di concreta carità pastorale che fa ribadire ancora una volta che chi accoglie i bambini accoglie il Signore.
Negli anni passati Papa Benedetto XVI vi ha salutato, ha incoraggiato la vostra iniziativa, un pontefice particolarmente attivo, particolarmente impegnato proprio per combattere questa piaga anche all'interno della Chiesa.
Il Santo Padre Benedetto XVI, credo che scopriremo sempre di più, speriamo sempre il più tardi possibile, la sua grandezza per aver con paternità, con fermezza, con lucidità affrontato veramente il problema. Il problema che non è solo legato allo scandalo che alcuni sacerdoti hanno macchiato il volto bello della Chiesa e quindi il volto stesso di Cristo, ma e quindi di conseguenza i bambini coinvolti in questo turpe abuso. Credo che l'intenzione non è solo quella, ma è nel dire che la Chiesa da sempre nata dalla croce di Cristo, nata da un bambino crocifisso, in un certo qual senso, se vogliamo chiamarla così, ancora ribadisce la forza pedagogica, la forza risanatrice di una possibile cammino, di un possibile cammino di redenzione e di liberazione. La forza di questo, del nostro pontefice, è la forza che nasce veramente dalla verità, è una verità che ci sta rendendo liberi, è una verità nel dire che il sacerdozio è un dono straordinario, grande, che noi non possiamo assolutamente strumentalizzare per nessun fine, se non soltanto per ribadire la bellezza di una fede che può generare nuovi uomini, nuove donne e soprattutto non solo nel rispetto dei bambini, ma attraverso i bambini la Chiesa si sta totalmente rinnovando.
A questo proposito, in questi giorni è stata pubblicata una lettera della Congregazione per il Clero firmata dal Cardinale Piacenza, indirizzata ai sacerdoti, in cui leggiamo: le colpe di alcuni a volte hanno umiliato il sacerdozio agli occhi del mondo. Un suo commento.
È vero che le colpe di qualcuno ha umiliato il sacerdozio nel mondo, ma la bellezza di tanti altri sacerdoti hanno invece fatto splendere la bellezza del sacerdozio. Comprendiamo la gravità del fatto, non possiamo noi dire che alcuni sacerdoti hanno veramente svergognato ciò che la Chiesa è nella sua sostanza e nella sua essenza, però è anche vero che non possiamo ribadire che ci sono sacerdoti religiosi, operatori pastorali che nella Chiesa, attraverso la Chiesa, mettono le mani nel catino del dolore di tanti bambini, i bambini di strada, i bambini sfruttati, i bambini soldati, i bambini sfruttati sessualmente, dove c'è una porta aperta, dove c'è non solo il buon samaritano, ma coloro che curano le ferite di queste vittime. Allora non possiamo dire che la Chiesa si è voltata indietro. Alcuni magari hanno sbagliato, alcuni hanno sicuramente non agito in maniera sufficiente, in maniera intelligente nell'affrontare il problema. Io credo che oggi non si può tornare più indietro. Io credo che oggi l'abuso anche di un solo bambino in una comunità cristiana coinvolge tutti, perché non dovrebbe accadere, non deve accadere, ma anzi al contrario possiamo fare azioni pastorali tali che possono mettere al centro e al cuore del mondo e al cuore dell'azione pastorale il bambino stesso.
Don Fortunato Di Noto, parroco di Avola, provincia di Siracusa, fondatore dell'associazione Meter contro la pedofilia, esperto di tutela dei minori, è nei nostri studi. Vi ricordo il nostro numero di SMS 335 12 43 317, 335 12 43 317. Don Fortunato, come nasce la giornata che celebriamo quest'anno per la 16ª volta? Come nasce proprio ad Avola nel 95?
Ma nasce per diversi episodi. Il primo, perché noi già ci eravamo occupati della pedofilia già alla fine degli anni Ottanta, quindi era un'esperienza ormai consolidata. E dall'altra parte erano successi dei fatti, il suicidio di un minorenne, di un tredicenne che si era suicidato con una corda al collo, e poi anche vari episodi di bambini che erano stati abusati e venivano a raccontarci che avevano subito delle cose fatte dai grandi. Ma oltre a quello, dovevamo dare una risposta sociale, culturale, ad un fenomeno della normalizzazione della pedofilia, cioè delle lobby pedofile e culturali. Già allora avevano avanzato l'idea di normalizzare il problema, e quindi nascevano i movimenti pedofili, i fronti di liberazione pedofili, i partiti pedofili che sostenevano questa idea. Allora com'è che potevamo contrastare? Soltanto fare una protesta, una denuncia? No, pensammo a creare due momenti importanti: quello commemorativo, perché noi siamo dei cristiani e crediamo alla fede, crediamo anche alla forza della preghiera, alla forza di una riflessione che nasce dal Vangelo; dall'altra parte però una forza sociale, cioè che ci permetteva di ungere col nostro modo di agire corretto, esemplare, e credo anche senza caccia alle streghe, perché non dobbiamo fare nessuna caccia alle streghe, ecco, l'impegno di dare una nuova visione, ecco, della difesa e della tutela dell'infanzia. Certo, sono passati 16 anni a oggi, e 16 anni credo che abbiamo fatto tanto. Poi si sono aggregati tante altre realtà istituzionali, non istituzionali, iniziative private, laicali, ma quello che è importante è che aver dato il là, abbiamo aperto una pista che ci ha permesso di poter far sì che ormai è diventato un appuntamento nazionale e internazionale. Quest'anno hanno aderito anche dal Camerun, dalla Moldavia, dall'Australia, dalla Somalia. Questo significa che un carisma e quindi una celebrazione che diventa un appuntamento di riflessione, ecco, può diventare l'occasione che tutto il mondo può riflettere, che dobbiamo fare ancora di più per l'infanzia, sempre di più, con coraggio, senza tirarsi indietro e soprattutto con grande equilibrio.
Ha detto bene, infatti altre iniziative sono sorte un po' sulla scia della vostra, perché voi da 16 anni celebrate questa giornata dei bambini vittime della violenza contro la pedofilia. Da qualche anno in Italia si celebra proprio oggi, il 5 maggio, una giornata nazionale contro la pedofilia. Ieri c'è stato un convegno a Roma, è arrivato anche un messaggio del presidente Napolitano, che tra l'altro ha mandato un messaggio anche a voi, diciamolo, e Napolitano dice: contro la pedofilia non si può abbassare la guardia, anzi servono iniziative, strategie e strumenti sempre più efficaci. E il ministro della giustizia Severino ha detto: è necessario che le normative di diversi paesi si uniformino, oppure la lotta è destinata alla sconfitta. Lei che è un esperto della lotta anche alla pedopornografia online, sulla rete, quanto è vero quello che ha detto il ministro Severino? Uniformare le leggi in qualche modo?
È verissimo, perché il fenomeno è globale. La globalità del fenomeno, e quindi lo sfruttamento sessuale dei bambini, che ha anche una pedocriminalità strutturata, dove i bambini vengono sfruttati uno per uno, non soltanto per il piacere di un pedofilo, ma anche per organizzazioni che vogliono i bambini, ridurli in schiavitù. Credo che queste considerazioni della Severino sono fondamentali e confermano anche il lavoro, oltre di Meter, ma anche di tante altre organizzazioni, ecclesiali e non. Quello che è importante è che la strategia diventi unitaria. Non si può più pensare che l'abuso che avviene in un piccolo paese sperduto, o del Brasile, o eventualmente anche della nostra Italia, si può fermare lì, perché la produzione del materiale viene diffuso online e la diffusione viene automaticamente ad amplificare il fenomeno, proprio perché quell'immagine è frutto di un reato e anche un'immagine che diventa reato ulteriore e quindi viene diffuso e scambiato, con ingenti somme di commercializzazione del prodotto, a tal punto che la pedocriminalità riesce anche ad arrivare a guadagnare circa 14 miliardi di dollari l'anno. Quindi questa è la dimostrazione di come le foto e i video sono anche oggetto di scambio e oggetto di business.
Ecco, proprio in questa occasione anche Telefono Azzurro ha pubblicato un dossier. Alto il numero dei casi non denunciati, l'infanzia abusata in Italia non è un'infanzia emarginata, sappiamo che gli abusi sessuali avvengono in ogni contesto sociale. E poi in questo dossier, che si trova sul sito azzurro.it, si precisa che gli abusi sessuali sono commessi da persone di famiglia, solo l'11% sono persone sconosciuti che carpiscono la fiducia del bambino, e c'è un 1,6% che riguarda figure religiose. Ecco, lei che è un esperto di questa tematica, come commenta questo dossier?
Ma gli abusi sessuali noi sappiamo benissimo che avvengono nell'ambito della famiglia, nell'ambito familiare. Almeno il 30% dei casi avvengono da conoscenti e da partner occasionali, ormai questo è il dato che emerge maggiormente. È anche vero che internet, amplificando anche l'esposizione della persona e quindi dei bambini, sono vittime di autoerotismo anche a base di una ricarica. Il famoso fenomeno del sexting è di fondamentale importanza, che viene diffuso tantissimo attraverso i social network. Noi abbiamo pubblicato proprio giorni fa, anche in l'occasione della giornata bambini vittime, il nostro piccolo dossier del quadrimestre. Abbiamo già denunciato, immaginate, 2700 siti e 386 gruppi di comunità di social network, dove vengono scambiati anche dagli stessi minori il loro nudo, che è corrisposto con una ricarica da parte del predatore. Quindi anche questo dobbiamo fare una riflessione, dobbiamo forse educare i giovani ad avere un rispetto maggiore del proprio corpo, a non esporlo troppo, ad avere prudenza di come noi utilizziamo i social network.
Tecnicamente questo fenomeno come si chiama?
Sexting, cioè quindi è l'autoriproduzione del proprio nudo in cambio di una corrispondenza di economia e quindi di risorse, che vengono fatte dai cosiddetti predatori online. Questo è un problema. Poi c'è, per concludere, l'aspetto legato all'ambito familiare, ma in poche parole, dove ci sono i bambini ci sono dei potenziali pedofili. Il problema allora sta: perché esiste il pedofilo? Qual è la ragione per cui degli uomini adulti e anche donne adulte, anche se in margine molto, in percentuale molto tenue, molto debole, ecco, fanno del male ai bambini? È vero, ci sono anche dei sacerdoti, la percentuale data non so dove eventualmente è stata tirata fuori. Noi aspettiamo sicuramente una maggiore veridicità del fenomeno in Italia per quanto riguarda il clero, che comunque esiste, nessuno sta mettendo come dire pezze su problemi seri, ma al di là di tutto credo che dovremmo iniziare a fare un altro tipo di discorso. Dobbiamo iniziare a collaborarci tutti vicendevolmente, perché se no diventa una guerra, non dico tra le classi sociali, ma diventa una guerra culturale e una guerra soprattutto tra enti che dovrebbero essere preposte alla tutela anziché di contrapporsi l'uno all'altro senza raggiungere livelli di maturità e di tutela stessa dei bambini.
Con Don Fortunato Di Noto, parroco di Avola, fondatore dell'associazione Meter contro la pedofilia, esperto di tutela dei minori, torniamo a parlare invece del fenomeno degli abusi sessuali commessi da alcuni sacerdoti, di cui si è occupata in particolare la Pontificia Università Gregoriana nel febbraio scorso con un simposio che si chiamava Verso la guarigione e il rinnovamento, che ha visto una partecipazione senza precedenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo e congregazioni religiose di tutto il mondo. Un simposio che aveva anche lo scopo di aiutare appunto vescovi, rappresentanti, esponenti di tutto il mondo a in qualche modo tracciare queste linee operative per combattere la pedofilia richieste dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Ecco, un suo bilancio, visto che ormai sono passati diversi mesi da quell'appuntamento, cosa ha rappresentato quell'incontro?
È certamente una pietra miliare nella riflessione, ma soprattutto nella operatività pastorale per la tutela dell'infanzia. Credo che la Chiesa, e quindi gli esponenti che sono venuti, i rappresentanti delle delegazioni delle varie conferenze episcopali, hanno dato un segno nuovo, nel senso che la rivoluzione, lo diceva il cardinal Marx, la rivoluzione deve partire proprio dal bambino, una rivoluzione che forse ancora non la percepiamo, ma che è avvenuta, sta avvenendo e che porterà i suoi frutti positivi. La Chiesa, essendo madre, non può che essere una madre premurosa, essere una madre attenta, cogliere anche i segni del tempo, il perché di tutta questa assurdo sfruttamento dei bambini anche da parte di persone che dovrebbero invece tutelarle. Ma la Chiesa in questi 2000 anni di storia ha avuto sempre un'attenzione molto profonda e molto intensa. Le conferenze episcopali nel mondo hanno dato ormai delle linee guida, attendiamo ormai prossimamente le linee guida della Conferenza Episcopale Italiana, che credo darà ulteriori strumenti ai vescovi italiani di poter agire in maniera paterna per la protezione delle vittime, soprattutto per l'accompagnamento delle vittime, ma dall'altra parte anche per coloro che si macchiano. Io credo che dobbiamo stare attenti a non scivolare in una contraddizione, perché noi siamo convinti che la Chiesa deve darsi delle linee guida perché esistono i preti pedofili. Io credo che la Chiesa deve darsi le linee guida che nascono dal Vangelo e dalla dottrina sociale che noi possiamo vantarci di avere, perché esistono gli abusi sull'infanzia, da qualunque parte provengano. E pertanto, essendo la Madre Chiesa madre capace di proteggere, ecco, allora dobbiamo proteggere tutti, qualunque bambino, qualunque persona vulnerabile che cade in questa trappola.
Don Fortunato Di Noto ha pubblicato recentemente per la San Paolo un volume che si intitola Abbiamo ritrovato la vita, dall'abuso alla risurrezione, in cui ci sono delle testimonianze proprio che dimostrano come si può ritrovare la speranza, lo possono fare anche le persone che hanno subito un abuso, che hanno subito violenza. Nel volume c'è anche la testimonianza di Domenico, che oggi ha 25 anni, è laureato ed è stato anni fa vittima proprio di pedofilia, proprio in ambito familiare. Domenico in questo momento è in linea con noi, lo saluto e lo ringrazio. Buon pomeriggio Domenico.
Buon pomeriggio a lei.
Grazie per aver accettato il nostro invito.
Di niente, un piacere.
Ecco, vuole, seppur brevemente, seppur ecco, in un ambito così radiofonico, quindi abbiamo davvero pochi minuti, fare cenno alla sua storia e come l'associazione Meter l'ha aiutata un po' a uscire da un'esperienza così drammatica?
Io, parlando della mia esperienza, posso dire che quello che più è stato invasivo è stato la pressione psicologica che ha avuta, perché arrivi a un certo punto a pensare, a credere che sia tua la colpa di tutto quello che ti sta succedendo, quello che è successo a Meter è stato grandioso, perché ci sono state persone sempre gentili, sorridenti, soprattutto competenti, che mi hanno fatto capire, comunque ricordare, perché in fondo lo sappiamo, che tutto quello che abbiamo subito non è colpa nostra, cioè non... che non dobbiamo perdere la speranza, che non dobbiamo perdere il sorriso, la fede e la speranza di tornare a sorridere, di tornare a essere puri come eravamo, perché siamo stati sporcati da qualcosa più grande di noi e che non fa parte di noi. E quindi, una volta capito questo, la strada è in discesa, acquista una nuova luce. Ed eccomi qui insieme a Don Fortunato a Roma.
Ecco, come ha trovato lei la forza, il coraggio di raccontare quello che le era successo? È stato difficile?
È stato molto difficile e il primo passo è stato quello, perché la difficoltà, mi sono voluti 4-5 anni per raccontare la prima volta la storia. La prima volta la raccontai alla mia fidanzatina dell'epoca, poi, se posso dire così, la consacrazione fu quando arrivai in Meter in Sicilia e mi alzai in piedi e dissi la mia storia. Lì fu la liberazione, se così si può dire, perché c'erano persone attorno a me che capivano. La mia paura era quella di non essere capito, e infatti era così, perché essendo in famiglia c'era chi dice, cioè, c'era un po' di diffidenza, non tutti capivano, non tutti più che altro volevano capire, però...
Ecco, una domanda molto delicata che mi permetto di farle. Qual è il suo atteggiamento oggi nei confronti di questo suo parente da cui ha subito violenza? Lei vuole giustizia, lo ha denunciato?
Io ancora non so se ho fatto bene, non l'ho denunciato, perché vivendo in un paesino saremmo finiti su piazza per cose che troppo brutte, troppo infangose per quanto riguarda le famiglie che non vogliono essere. Quindi ho preferito pretendere mio zio i soldi per la psicoterapia, che è stato fondamentale, piano piano allontanarlo civilmente dal mio nucleo familiare.
Quindi a questa persona lei ha chiesto, mi scusi perché c'è stato un attimo un problema di ricezione col cellulare, lei ha chiesto un finanziamento, diciamo, una specie di assegno vitalizio per sostenere una terapia psicologica.
Sì, ho detto io non voglio niente da te, io voglio solo che recuperi per quello che puoi i danni che hai fatto. L'unica cosa che puoi fare è pagarmi la psicoterapia, per... Comunque non viviamo in condizioni, cioè viviamo bene, però non siamo una famiglia ricca. E siccome facevo l'università, chiedere ancora soldi a mamma e papà, cioè sarebbe stato un sacrificio immane per loro. Lui comunque, cioè, col tempo ha capito l'errore che ha fatto, perché all'inizio non se ne rendeva nemmeno conto.
Quindi possiamo parlare, attraverso Meter, lei è riuscito anche a trovare una sorta di riconciliazione con se stesso e con gli altri?
Sì,
dopo quello che ha subito.
Perché il brutto è che ti senti solo con te stesso, e sentendoti solo con te stesso perdi la fiducia in te stesso. E quello che almeno capitava a me, che mi sentivo solo in mezzo agli altri, anche se avevo il sorriso sulla bocca, ridevo, scherzavo, nel frattempo davo gli esami, mi laureavo, ma...
C'era questo dolore enorme.
Poi ecco, tornavi a casa.
I rapporti con i suoi genitori come sono stati? Difficili?
Molto difficili, perché loro non riuscivano a capacitarsi, naturalmente.
Certo.
Loro non dicevano, perché non l'hai detto prima, che cosa abbiamo sbagliato, però nessuno di loro riusciva veramente a capire che non era così semplice dire, perché quello che dico io, cioè io poi, ironia della sorte, mi sono laureato in scienze della comunicazione, perché non riuscivo a comunicare quello che avevo dentro, e allora ho deciso di laurearmi in quello.
Grazie davvero, Domenico. La sua testimonianza è stata importantissima in questa trasmissione. Davvero lei ci ha dimostrato come sia possibile ritrovare la speranza, la riconciliazione dopo essere passato per un dolore, per una violenza così estrema, così forte.
E che vorrei dire, prego, a chi soffre, che non abbiate paura a esternare il vostro dolore, perché solo esternandolo riuscite a metabolizzarlo e a farvi forza di quello che sta succedendo. Vi arrendete, perché diventa un circolo vizioso, va fermato.
Grazie Domenico davvero per questa sua testimonianza, grazie.
Arrivederci.
Grazie a Domenico, che è con il gruppo di Don Fortunato di Noto qui a Roma, proprio per la conclusione di questa giornata dei bambini vittime della violenza. Domani saranno presenti a Regina Coeli di Papa Benedetto XVI in Piazza San Pietro. Don Fortunato, dobbiamo velocemente chiudere questa diretta, proprio la testimonianza di Domenico ci aiuta a trovare una battuta finale.
Ma la battuta finale è invitarvi a pregare insieme. E credo che sia fondamentale e importante affinché queste ferite possano essere risanate. Dall'altra parte, la testimonianza di Domenico ci incoraggia a dire che è possibile trovare una porta aperta, dei buoni samaritani che possano accompagnare. Forse dobbiamo iniziare a smetterla di puntare il dito, ma iniziare a costruire una società nuova capace di poter dare speranza, possibilità e, perché no, itinerari di guarigione.
L'associazione Meter contro la pedofilia è in rete, la trovate all'indirizzo www.associazionemeter.org, ma domani le persone di Meter, gli amici di Meter sono in Piazza San Pietro, li riconoscete dalla maglietta blu Meter, dalla parte dei bambini, anche dai cappellini blu, se volete incontrarli. Grazie a Don Fortunato di Noto per essere stato con noi.
Grazie a voi.